Buongiorno e benvenuti al GR di Lumsa News. In studio Cecilia Greco. Apriamo con la politica, scuola, RAI e sicurezza. Questi i principali temi al centro del CDM di ieri. Sentiamo Roberto Rotunno.
Saranno assunti entro settembre 100.000 insegnanti precari che fanno parte delle graduatorie a esaurimento. Prende forma la nuova scuola targata Renzi Giannini. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL. Primo passo, le stabilizzazioni. In seguito si entrerà solo tramite concorso. Alcuni dubbi vengono avanzati sui numeri. Proprio due giorni fa il Consiglio di Stato ha ammesso nelle graduatorie 3.000 nuovi precari, cifra che potrebbe anche crescere a causa di nuovi ricorsi. Verificheremo, è stata la risposta del Premier, mentre il Ministro Giannini ha assicurato che saranno assunti tutti coloro che ne avranno diritto appena approvata la legge. Nel testo restano gli scatti di anzianità e vengono introdotti premi in base al merito. Rinviato invece al prossimo Consiglio dei Ministri il DDL sulla RAI, il Premier ha comunque confermato quelle che saranno le linee guida. Il governo nominerà un amministratore delegato con pieni poteri, il Consiglio d'amministrazione sarà più snello, con la maggioranza dei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune. Nella riunione di ieri è stato deciso anche di inasprire le pene per furti e rapine, reati in preoccupante aumento. Il governo presenterà un emendamento alla riforma del processo penale, salirà da 1 a 3 anni il minimo per il furto, da 3 a 4 invece quello per la rapina. Election Day infine, sarà domenica 31 maggio, la prima data utile per le votazioni regionali e amministrative.
È durato solo poche ore l'arresto di Cesare Battisti, ex terrorista rosso. Fermato dalla polizia brasiliana dopo l'annullamento del permesso di soggiorno, è stato rilasciato. Il presidente del Tribunale regionale federale, infatti, ha accolto il ricorso dei suoi legali. La vicenda è nata quando, 10 giorni fa, un giudice federale aveva sostenuto che l'ex militante avrebbe dovuto essere espulso. Chi è condannato in via definitiva in un altro paese, infatti, non può ottenere un visto di residenza permanente in Brasile. Battisti è apparso sorridente all'uscita del carcere ed è subito tornato a casa a circa 30 km da San Paolo, dove vive con sua moglie e figlia. L'avvocato ha dichiarato che è stata compiuta un'enorme violenza nei suoi confronti, perché non è compito di un giudice di primo grado decidere sulla sua permanenza in Brasile. Sono sempre di più le università che scelgono di anticipare i test d'ingresso per le facoltà a numero chiuso. Ce ne parla in questo servizio Maria Lucia Panucci.
Non è più la maturità la stagione delle scelte. Ora si chiede ai 17enni che frequentano licei e istituti tecnico-professionali quale percorso di studi intraprendere in base alle proprie capacità e attitudini. Dopo il Politecnico di Milano e la LUIS di Roma, anche la Bocconi ha deciso di anticipare le prove d'ingresso alle facoltà a numero chiuso. Il test si chiama Scopri il tuo talento e permetterà agli studenti di tentare l'iscrizione ad Economia e Commercio per il 2016-2017. L'esame è in programma alla fine dell'anno scolastico, dal 24 al 26 giugno prossimi. 3 giorni non solo di prove, ma anche di orientamento, per illustrare il contenuto dei corsi e descrivere la vita del campus. Già prima della maturità, la formazione diventa cruciale, anche grazie a stagi in azienda, per chi sceglie un percorso tecnico-professionale e che alternerà così la scuola al lavoro. E non è tutto. Per accompagnare gli studenti ad una scelta accademica consapevole, l'Università di Torino ha lanciato la prima app, Orient Unito, che aiuta i ragazzi a scegliere l'indirizzo di studi utilizzando smartphone e tablet. D'altronde, come ha spiegato Antonella Carù, direttore della Bocconi, la scelta del futuro non si può improvvisare.
Grande amicizia verso l'Italia e soddisfazione per i rapporti bilaterali. Queste le parole del presidente Raul Castro in occasione della visita a Cuba del ministro degli esteri Paolo Gentiloni. In una fase cruciale delle relazioni internazionali, dopo il disgelo con gli Stati Uniti dello scorso dicembre, i rapporti con la perla dei Caraibi sembrano sempre più distesi. Gentiloni ha infatti annunciato di aver invitato Castro in Italia. L'occasione potrebbe essere la conferenza Italia-America Latina a giugno o la giornata di Cuba all'Expo di Milano. 2 anni insieme a Papa Francesco. Fra tweet e grande attenzione per i meno fortunati, il pontefice argentino continua a riscuotere successo in tutto il mondo. In occasione dell'anniversario dei 2 anni di pontificato, Elisa Mariella ha intervistato la vaticanista dell'Ansa, Giovanna Chirri.
Fra i capisaldi dei 2 anni di pontificato di Francesco ricordiamo la dura condanna alle mafie e la denuncia delle piaghe che affliggono la Chiesa, la trasparenza dello IOR. Un messaggio forte che ha sorpreso molti. Bergoglio vuole una Chiesa più coraggiosa e limpida?
Sicuramente vuole una Chiesa più coraggiosa e limpida, vuole un mondo migliore. La condanna delle mafie al plurale e delle mafie in tutto il mondo. C'è una ricaduta italiana forte, però è un discorso globale. La trasparenza economico-finanziaria è un pezzo di riforma che è già ben avviato con la creazione del segretariato per l'economia e il consiglio dei cardinali e il consiglio per l'economia. Il Papa ha fatto un'analisi abbastanza impietosa, anche se in tono molto propositivo, nel discorso alla curia sulle 5 malattie della Chiesa. e su quella intenzione di agire, è convinto che una conversione sia prima di tutto la conversione delle singole persone, la conversione dei cuori.
Grande l'attenzione di Papa Bergoglio verso i meno fortunati, dalle docce e barbieri per i clochard a Piazza San Pietro al fermo no al listino prezzi dei sacramenti e anche a ogni tipo di esclusione sociale. Un pontefice, possiamo dire, meno istituzionale, più vicino a chi ha bisogno?
Mette i poveri al centro della vita della Chiesa e vorrebbe che i poveri diventassero attenzione anche sociale. Non direi meno istituzionale, nel senso che comunque lui ha un uso anche del suo ruolo istituzionale e in positivo contro la povertà. Per esempio queste attività di sostegno assistenziali sono molto interessanti, a parte perché a livello così proprio colpiscono, nel senso che c'è la barberia sotto il colonnato, le docce per i clochard, quindi è una cosa che ha un impatto immediato e quindi immediatamente comprensibile, ma colpiscono anche per il tipo di gestione, il Papa praticamente anche per evitare poi la dispersione dei fondi, la burocratizzazione delle strutture di assistenza, agisce molto praticamente, individua dei bisogni, incarica le limosiniere, interagisce con lui, saltano fuori i soldi e si crea la struttura.
Un Papa anche molto social, tanti i tweet in 2 anni di pontificato, quasi uno al giorno per essere vicino ai giovani.
Sì, i social, non so, lui proprio in un incontro con dei ragazzi ha raccontato che col computer non è particolarmente abile, in un incontro con giovani disabili, quindi l'uso dei social da parte sua credo che sia più che altro, non sia diretto, insomma, credo che abbia che i suoi account siano come quelli di Obama, cioè gestiti dal suo staff.
Siamo alla pagina economica. Parole improntate all'ottimismo, quelle di Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, dopo l'incontro con il premier greco. Ritengo possibile una soluzione nelle prossime settimane, ha dichiarato. Piazza Affari aperto in rialzo, more quasi piatta, con l'indice MIB a 0,12. Cresce intanto la fiducia sul quantitative easing, piano della BCE, Banca Centrale Europea, attivato da Mario Draghi, che prevede l'acquisto di 60 miliardi di titoli al mese. La reazione riscontrata sui mercati, ha dichiarato il governatore, dimostra che il piano di acquisti funziona e la ripresa economica può gradualmente ampliarsi. E ora una notizia curiosa, ma di grande interesse scientifico. I carabinieri del RIS di Cagliari hanno ricostruito il DNA di D'Annunzio. Sentiamo ancora Maria Lucia Panucci.
La scienza può fare miracoli, non si ferma neanche davanti ad un ostacolo vecchio di 100 anni. Lo dimostra l'ultimo prezioso lavoro dei RIS, reparto investigazioni scientifiche, che hanno ricostruito il DNA di Gabriele D'Annunzio, partendo da un fazzoletto bianco sporco del suo liquido seminale. Un dono fatto dal poeta alla sua amante, la contessa Olga Levi Brunner, conservato nell'archivio generale, insieme ad alcune lettere d'amore che la donna gli scriveva. Le tracce sono state confrontate con il DNA di un discendente del Vate, Federico D'Annunzio, una scoperta senza precedenti, di grande valore scientifico, storico e culturale, che arricchirà la collezione del Vittoriale, la casa museo del poeta, come ha sottolineato il presidente Giordano Bruno Guerri. Il nostro scopo statuario è conservare e valorizzare la figura e l'opera di Gabriele D'Annunzio, ha detto. Lo abbiamo fatto acquisendo documenti e cimeli, aprendo 3 nuovi musei e contribuendo a cambiare l'immagine del poeta da quella di un protofascista decadente a quella di un libertario modernizzatore. Ora, ha concluso Guerri, lo abbiamo fatto fissando il suo DNA.
Passiamo alla cronaca. È stato arrestato nella notte l'omicida del 27enne originario di Terni, colpito con una bottiglia rotta al collo. Si tratta di un marocchino che era già stato espulso dall'Italia nel 2007 e che è stato rintracciato nei pressi del luogo del delitto, in stato confusionale e a torso nudo. È in carcere anche l'allevatore di Orgosolo, accusato di aver accoltellato e ucciso un suo amico e parente dopo una violenta lite in casa. Garbatella, storico quartiere romano, è stato per decenni la casa di grandi autori cinematografici. Da oggi formerà i futuri artisti della Settima Arte grazie alla storica scuola di cinema di Sofia Scandurra, servizio di Corinna Spirito.
Per Nanni Moretti, in Caro Diario, era il quartiere più bello di Roma. Nel 1962 Pierpaolo Pasolini lo ritraeva in Una vita violenta. Garbatella è da sempre uno dei cuori pulsanti del cinema della capitale. Camminare per i famosi lotti di questo quartiere vuol dire trovarsi davanti al set all'aperto della fortunata serie TV I Cesaroni e respirare i luoghi della gioventù di tanti grandi artisti nati e cresciuti tra queste strade. Da Gigi Proietti a Valerio Mastandrea, da Enrico Montesano ad Enzo Staiola, il famoso bambino di Ladri di biciclette. E allora, quale quartiere migliore per ospitare la Libera Università del Cinema? Fondata nel 1983 a San Cesario, dalla la regista e sceneggiatrice Sofia Scandurra, dai primi giorni del 2015 la scuola si è spostata a Villa Belardi, nel cuore di Garbatella. Un luogo molto significativo, come ha spiegato Fiorenza Scandurra, figlia della fondatrice e ora direttrice della scuola.
Era la casa madre di mia mamma, Sofia Scandurra, nata qui, e via di Villa Belardi si chiama così perché questa è Villa Belardi. Era la sua casa d'infanzia e finalmente è riuscita a far sì che ci sia la sua scuola, quindi il suo progetto che continuerà nel tempo.
E ora la pagina sportiva, microfono ad Alessandro Testa.
Romba di motori a Melbourne. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia di Formula 1 è stata dominata dalle Mercedes. Miglior tempo per Nico Rosberg, davanti al compagno di squadra e campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, staccato di appena un decimo di secondo. Alle loro spalle le due Ferrari, terzo Sebastian Vettel a 72 centesimi, quarto Kimi Raikkonen a 1 minuto e 15. Stanotte le prove ufficiali, che stabiliranno la griglia di partenza del primo Gran Premio della stagione. Passiamo al calcio. Notte di Europa League agrodolce per i colori italiani, una sola vittoria e due sconfitte, mentre è finito 1-1 il derby Fiorentina-Roma. Al gol iniziale di Ilic ha risposto nel secondo tempo il colpo di testa di Keita, che ha riaperto la possibilità della qualificazione per i giallorossi, dopo che Adam Lajic, uno dei tanti ex di questa gara, si è fatto parare un calcio di rigore da Neto. Chi invece ha già ipotecato il passaggio ai quarti di finale è il Napoli di Rafa Benitez, che ha battuto la Dinamo Mosca per 3-1, grazie a una tripletta di Higuain che ha ribaltato la rete iniziale degli ospiti. Stesso punteggio, ma con il sapore della sconfitta, per l'Inter sul campo del Wolfsburg, con i tedeschi capaci di recuperare il gol di Palacio e poi di surclassare la squadra di Mancini. Netta sconfitta a San Pietroburgo anche per il Torino, battuto 2-0 dallo Zenit. Tutte le gare di ritorno sono in programma giovedì prossimo.
Finisce qui il GR ore 12 di Lumsa News. A tutti, grazie per l'attenzione da Cecilia Greco. A risentirci la prossima settimana.